Ma atteniamoci al nostro testo, il quale ci insegna una pratica di umanizzazione. Come? Come crea Dio? Se voi leggete qualunque commento di questo Genesi 1, voi leggerete che in questo testo c'è l'affermazione della potenza della parola di Dio. C'è il Dio che crea con la potenza della sua parola. Dio crea tutto attraverso la parola. Bene, ma cosa vuol dire questa potenza? Come dobbiamo interpretarla? Pensateci bene. Prima dell'azione creatrice di Dio, Dio crea e c'è caos e tenebra. Com'è che si dice? In principio Dio creò il cielo e la terra era informe e deserto, tohu vabohu. Ebbene, la parola divina non elimina nella sua potenza questi elementi negativi. La parola e il soffio di Dio, non dimenticate che questo racconto è un racconto di creazione mediante parola, ma a cui presiede anche lo Spirito, In Genesi 1 al versetto 2, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Sono già in azione e la parola e il soffio di Dio, a dire che la creazione è orientata, a dire che la creazione, mentre ci parla dell'imprincipio, ci parla del telos, della fine, ci dice che c'è una destinazione, c'è un futuro, c'è un eschaton. Ebbene, la parola di Dio non distrugge, non elimina, non esclude, ma crea ordine nel caos, fa risplendere la luce nelle tenebre, ma non elimina la tenebra, mette confini, dona una forma a ciò che è informe, cioè la potenza della parola di Dio, la potenza di Dio, che cos'è? Non è una potenza che annichilisce, che distrugge, è una potenza che si manifesta come pazienza, che si manifesta come mitezza. Guardate che questo non è molto diverso quando voi leggete il Vangelo e guardate la parabola, che so, della zizzania. È lo stesso identico modo di procedere, non strappare la zizzania prima del tempo. Entra in un'attitudine di pazienza, entra in un'attitudine di mitezza. Perché? Ma perché questo è l'agire di Dio. Che cosa vuol dire mitezza? Che cosa ci dice che è la mitezza, questo nostro testo? La mitezza è azione che addomestica la forza. È azione che addomestica la forza. Pensateci bene, si dice che Dio lavora per creare, per sei giorni lavora, ma la creazione si compie quando Dio cessa di lavorare, quando Dio si astiene dal lavorare, quando Dio mette un limite a se stesso, alla propria forza. Cos'è la mitezza? La forza addomesticata. Non è essere imbelli, non è debolezza e basta, è capacità di essere più forti della propria forza. Ecco perché anche nel discorso del lavorare, lo vedremo, si tratta sì di lavorare, ma si tratta anche di non lavorare più. Pensate alle persone alienate che non riescono a stare senza lavorare. Ebbene, il Dio biblico è il Dio mite perché è più forte della propria forza. E qui noi troviamo un'importante indicazione. Perché come noi possiamo addomesticare la nostra forza? Come possiamo mettere dei limiti alla nostra forza che rischia di essere, di travalicare, di schiacciare gli altri? Attraverso la parola, educando la parola, mettendo nello spazio vuoto che c'è tra me e l'altro la parola. E quando io metto una parola nello spazio vuoto tra me e l'altro, entro nel dialogo. Dialogo è esattamente la parola che sta in mezzo tra me e l'altro. Vedremo che in Genesi 4 ciò che manca è esattamente il dialogo. Non riescono mai a parlarsi a quattro occhi, Caino e Abele. O perché una volta Caino c'ha la faccia a terra perché è arrabbiato, ingelosito, o perché si innalza sull'altro e non lo guarda in faccia, alla fine, quando non c'è una parola, magari anche una parola irata, magari anche una parola collerica, ma che elabora la differenza, allora c'è solo il linguaggio muto della violenza. Caino si innalzò sul fratello e lo sgozzò, lo uccise. Allora, noi siamo qui invitati, io credo, all'arte della parola come ciò che umanizza l'uomo, all'arte del dialogo come ciò che può mettere ordine nei rapporti, nel caos. Siamo invitati a una prassi di mitezza. E qui io vorrei ricordare una cosa in questo testo. Vorrei ricordare che Dio, che crea con la parola, ci rinvia a quello che è il grande compito degli umani. Uno dei luoghi più essenziali della umanità è esattamente la parola. La parola è un unicum dell'uomo. Tutti comunicano, anche gli animali. La parola no. La parola è degli umani. E questo mi sembra molto interessante perché? Perché io credo che qui avremmo molto da dire. Che cosa vuol dire parlare? In buona parte guardate che la storia dell'uomo biblico, che inizia ora, è la storia delle parole che pronuncia. Quando io parlo, cerco di conoscere l'altro e di farmi conoscere da lui. La parola è sempre rivolta a qualcuno. E anche qui vi faccio notare una particolarità del testo biblico che spero abbiate notato voi stessi. In Genesi 1:28, dopo che si è detto che Dio ha creato l'uomo a sua immagine, si dice: Dio li benedisse e disse loro Dio. Prima c'era Dio che parlava, come dire, ai quattro venti. Dio disse, sia la luce. Qui no, c'è l'uomo e l'uomo è partner di dialogo. Dio disse loro. È molto bello questo. Noi esistiamo in quanto destinatari di una parola di un altro. Noi esistiamo in quanto possiamo destinare una parola a un altro. Noi esistiamo in quanto legati gli uni agli altri da una parola. Ecco, Dio dunque fa dell'uomo il partner del suo parlare, del suo dialogo. E quando voi parlate, sempre mettete in atto una funzione espressiva, cercate di farvi capire, di dirvi come è importante. Poi queste cose le capiamo sempre nelle situazioni di fragilità, di debolezza, di fronte a una persona, non so, morente o che gravemente malata, che si dice, che cerca di raccontare la propria storia. Perché è allora che abbiamo più che mai bisogno di saperci accolti da qualcuno per poter eventualmente riconciliarci noi con la nostra stessa storia. Per poter sapere che se c'è qualcuno che mi ascolta, cioè mi accoglie, cioè dice di sì a chi io sono e alla mia storia, anch'io ho il diritto e il permesso di poter accogliermi e dire di sì alla mia storia e riconciliarmi con essa. Ma al tempo stesso la parola ha una funzione comunicativa, cioè parlo per entrare in contatto con l'altro. Voglio farmi conoscere, ma voglio anche conoscere l'altro. Quindi c'è sempre una dimensione, come dicevamo prima, centripeta e centrifuga, che situano la parola al cuore di ogni nostra relazione, personale, familiare, educativa, religiosa, politica, sociale. E vi dicevo, il parlare è il proprium dell'uomo. Jacques Lacan, il suo linguaggio totalmente incomprensibile, parla dell'uomo come parl'être, parlessere, per indicare questa caratteristica umana, è l'essere che parla. Del resto erano già gli antichi greci, è l'uomo, l'uomo è l'animale che ha la parola, non è semplicemente un animale sociale. Quanti animali sono sociali, socialismi? Prendete le api, prendetene tante altre. Gli animali comunicano, gli animali hanno capacità associativa, ma la parola no. E lì c'è un compito di umanizzazione, è un compito per i cristiani, che sono che riconoscono in Gesù il Cristo la parola fatta carne, che riconoscono in Lui la parola di Dio, che addirittura se leggono bene i Vangeli e se li ricordano, possono ricordarsi che di Gesù dissero quelli che lo ascoltavano, Giovanni 7,46, mai un uomo ha parlato come quest'uomo, mai un uomo ha parlato come quest'uomo. Qual è il nostro parlare? Interroghiamoci sulle nostre parole, sulla capacità che esse hanno di dire ciò che sentiamo. Quante volte l'ipocrisia, la falsità nasce già da lì, dal fatto che le parole che pronunciamo sono parole stancamente ripetute, sono parole che non dicono ciò che siamo e che sentiamo. Il sentire ciò che si dice sarebbe una forma molto importante per evitare tante manipolazioni della parola, altrimenti uso la parola per demagogia, per condurre gli altri a fare una certa azione. Normale nel mondo della ipercomunicazione di oggi, dove la ipercomunicazione serve per avere un potere sulle coscienze, per plasmare la mente umana. Ecco, recuperare il senso del parlare, della parola, arrivando a comprendere che la parola è ciò che ci lega agli altri, mentre anche ce ne distingue dagli altri. Sarebbero molte le cose da dire su tutto questo, ma provate a pensare a delle forme di parola. Prendete la promessa. Quanto è difficile questa parola, promettere. Innanzitutto perché bisogna promettere qualcosa che possiamo mantenere. Promettere mari e monti o la luna non serve granché. Promettere e restare fedeli alla parola data, che è molto importante. Penso, non so, noi alla fine di questa settimana avremo una professione liturgica. Ci saranno due fratelli che dicono sì, io prometto di impegnarmi per sempre in questa vita. Chiaro che loro non sanno cosa sarà il futuro, è chiaro che non sanno cosa potrà avvenire, ma lì pronunciano una parola davanti a dei testimoni, davanti a Dio, e dicendo la parola dicono se stessi e fanno quella follia santa e sana, umana ed evangelica, che è impegnare il proprio futuro. La capacità di parola mantenuta, la capacità di promessa è ciò che genera fiducia. Ci potremmo anche chiedere perché, se non è anche dalla nostra incapacità di adulti, di grandi, di mantenere le promesse, di mantenere la parola data, che il clima di fiducia si sgretola e che diventa difficile fare affidamento su chi si dimostra non affidabile, su chi dimostra che dice parole ma si comporta in un'altra maniera, su chi dice parole ma poi le ritratta perché ma no, era uno scherzo, era una barzelletta, la parola come barzelletta, la parola come scherzo. Quando io parlo, responsabilità vuole che la mia parola appartenga ormai all'altro. Io non ne sono più il padrone. Mi permetto a questo punto una citazione da un testo di un filosofo italiano in un bel libro che si intitola significativamente Contro la comunicazione. Scrive: il capo di un partito fece un'affermazione pubblica provocatoria e aggressiva nei confronti di un gruppo socioprofessionale, cosa che suscitò in molti scandalo e indignazione. Dopo poche ore ritornò sull'argomento, ritrattando parzialmente la propria dichiarazione. Il giorno dopo sostenne che la frase incriminata era scherzosa e del tutto priva di intenzioni offensive. In serata affermò che essa conteneva in ogni caso una parte di verità. Il terzo giorno disse che era stato interpretato male. Nel pomeriggio aggiunse infine che si era fatto soltanto portavoce di un'opinione molto diffusa, se no che non condivideva. Voi lo capite che se io faccio della parola un gioco, un elemento sempre ritrattabile, io destabilizzo il terreno della convivenza civile. La convivenza civile, e ce lo dirà subito il nostro testo in Genesi 2, dove compare che cosa? La legge. Compare una parola a cui ci si sottomette. Che cosa sono le leggi se non parole che arrivano a essere ascoltate, obbedite da tutti, le regole grazie a cui possiamo convivere. Le regole del traffico sono importanti che ce le rispettiamo tutti, se no se io passo quando è rosso faccio dei danni a me e agli altri. Idem, quelle parole che diventano leggi, che diventano regole, che diventano norme e che regolano la convivenza civile. Ecco, è davvero importante un'ascesi della parola, ma questo è importante anche nelle relazioni più quotidiane, nelle relazioni familiari, dove la parola può essere ciò che travisa la realtà, ciò con cui io manipolo l'altro, diventa il giochino con cui metto in atto i giochi di potere dicendo e non dicendo, e così via. Ecco, il nostro testo ci sta dicendo che il Dio che crea con la parola e chiede all'uomo di diventare un artista della parola. Essere umani significa imparare a parlare. Imparare a parlare significa anche imparare a capire che la parola è innestata nel silenzio, che il silenzio è l'altra faccia della parola e che una parola che non si sappia vitalizzare nel silenzio è una parola probabilmente violenta, insulsa. Una parola che è soltanto rumore. Non dimenticatevi mai che il contrario del silenzio non è la parola, ma è il rumore. Un grande filosofo, Maurice Merleau-Ponty, ha scritto: «Dobbiamo considerare la parola prima che sia pronunciata, il fondo di silenzio che non cessa di avvolgerla e senza il quale essa non direbbe nulla. O ancora dobbiamo mettere a nudo i fili di silenzio di cui essa è intrecciata». Ecco, una vera parola dice anche un silenzio. Una vera parola nasce dal silenzio. Ecco, e allora lì, e poi ci fermiamo qui per questa mattina, voi capite che è con la parola che avviene la separazione. Avviene l'atto di distinguere, l'atto di separare. Separare significa che cosa? Cosa fa Dio? Separa la luce dalle tenebre, taglia in due le acque superiori e inferiori, isola la terra di mezzo alle acque, distingue i tempi per mezzo degli astri. I vegetali stessi sono distinti in diverse categorie. In Genesi 1, i versetti 11-12, ci sono le erbe, c'è i cereali, ci sono gli alberi da frutto. Ciascuno secondo la propria specie, idem per gli animali. In questo testo dovete anche vedere come, se anche qui non vi è un'affermazione di tipo scientifico come la prenderemmo noi, nel senso che il nostro autore non ci sta dicendo come è stato creato il mondo, come pensano i fondamentalisti creazionisti. Qui c'è un'affermazione di tipo religioso, non scientifico, non ci dice come è stato creato il mondo, tanto che lo si può dire in modi diversi. Dio ha creato l'uomo con la parola, Dio ha creato l'uomo facendo con il fango, la polvere, eccetera. Ma c'è un'affermazione che va oltre tutte queste forme con cui l'uomo può essere nato, che va oltre il Big Bang e che è tutto sta all'interno del disegno di amore di Dio. Tutto viene da Dio, tutto è pensabile a partire da Dio. Allora, al tempo stesso il nostro autore fa entrare all'interno di questo testo lo scibile, e voi vedete in questo testo tutta la la pazienza dei catalogatori, dello scienziato che distingue le specie animali, le specie vegetali e fa entrare tutto il suo sapere all'interno di questa geniale, grandiosa costruzione di Genesi 1. Bene, di più, questo Dio crea il mondo e pian piano, separando, arriva a dare forma a che cosa? A quello che è il mondo in cui noi viviamo. Questo personaggio biblico, pensiamolo in termini letterari, con questa azione creatrice sta dando all'autore il contesto in cui l'autore vive, il suo mondo. Dio sta disegnando il mondo. Allora, questo racconto in realtà vuole parlare al mondo, parlare all'uomo, e a questo punto per noi interpretare il testo significa interpretare il mondo, interpretare l'uomo, significa interpretare la realtà che viviamo. Ancora, Dio appare come il grande separatore, può sembrare un po' strano, in questo testo, il grande è attraverso la parola, proprio perché è proprio della parola, è proprio del Padre, la parola e l'azione distintiva che la parola fa. Grazie alla separazione, spero che capiate questa espressione, sorge l'ordine simbolico e l'uomo vive di simboli. Che cos'è un simbolo? Allora, voi sapete che il simbolo nasce da una divisione. Nell'antichità il simbolo era una specie di oggetto di riconoscimento per cui due persone, due famiglie, due clan, due città che facevano un'alleanza, prendevano un oggetto, lo spezzavano in due, ne tenevano ciascuno una parte e il poter mettere insieme e far combaciare i due pezzi, notate che simbolo viene da symbolon, che vuol dire sim, con, ballen, insieme, simbolon, mettere insieme le due parti divise che combaciano, significa, come dire, riconoscimento, esistenza dell'accordo. Allora, grazie a questa divisione può nascere l'ordine simbolico, cioè il lavoro dell'uomo di trovare forme di comunione, di unità. Nasce, lo vedremo in Genesi 2, nasce la cultura come questo sforzo di muoverci all'interno della realtà attraverso dei simboli, trovando forme di unione e comunione. Ma il simbolico suppone una divisione. Notate che questa divisione è poi radicale, c'è una divisione tra creatore e creatura. Io sono Dio, non uomo, dirà la Bibbia. E poi questa divisione passa attraverso il maschio e la femmina, l'uomo e gli animali, ma si tratterà di trovare, istituendo ordini simbolici, dandoci delle regole, dei comportamenti, forme di comunione, unione adeguata agli animali, all'uomo e alla donna, a Dio e l'uomo, ma accettando questo regime della distanza, della divisione, della separazione.